www.readyjoe.it e la storia continua. Dei laghi varesini c'è anche il lago di Comeabbio. Cominciamo a conoscerlo. Fu il comune più importante della zona, fin dall'epoca della dominazione austriaca, tanto ad essere dotato di pretura e di carcere giudiziario. Dobbiamo pensare che gli occupanti asburgici non lasciarono una cattiva memoria di sé presso la popolazione locale, se è vero che nel novembre del 1859, alla vigilia della spedizione dei Mille, i maggiorenti ternatesi risposero all'appello di Vittorio Emanuele II, che chiedeva agli italiani l'acquisto di un milione di fucili, deliberando l'elargizione della lauta somma di lire 25, quando un solo fucile ne costava 30. E forse i ternatesi non avevano dimenticato l'esperienza dell'agosto del 1848, quando Garibaldi, che aveva scelto il Varesotto come teatro delle sue operazioni militari, anche contro il parere di Carlo Alberto, fu inizialmente accolto con calore dai cittadini varese. Questi ultimi, però, smorzarono ben presto i propri entusiasmi di fronte a pretese più concrete da parte del generale, tanto che, più tardi, questo ebbe a lamentarsi del poco affetto di quella popolazione per la causa nazionale. Fu proprio in questa occasione, come abbiamo già visto in precedenza, che Garibaldi, per sfuggire all'accerchiamento austriaco, scese a sud di Bodio, arrivando fino a Ternate, 23-25 di agosto del 1848, da dove riuscì poi a scappare verso Murazzone, attraverso Mornago e Caidate. Nel territorio di Ternate e della vicina Osmate, i garibaldini trovavano comodi rifugi anche nel maggio del 1859, in occasione della loro avanzata in direzione varese, contro le truppe del generale Urban. Per loro non doveva essere difficile trovare ospitalità, non solo nei cascinali della zona, ma anche nelle ville signorili che già in quei tempi costellavano il territorio a cavallo dei laghi di Comabbio e Monate. Forse la più bella delle dimore ottocentesche di Ternate è la villa Leonardi, costruita proprio sulla cima della collina calcarea in cui sorge il centro del paese. Il suo parco, ricco di pregiate e senza arbore, digrada dolcemente verso il San Sepolcro, mentre la villa è parzialmente visibile dalla piazza del paese. Essa appartiene ai Borghi, la famiglia che per più di un secolo ha legato le proprie sorti al lago di Comabbio, e poi ai conti Leonardi di Casalino, che pur risiedendo a Roma presso la corte di casa Savoia si recavano spesso a Ternate. Qui furono ospitate almeno due sovrane, la regina Elena di Savoia e la regina Giovanna di Bulgaria. Successivamente la villa passò ai Bongiasca di Milano, attuali proprietari, che avevano dato inizio allo sfruttamento delle cave di calce nella collina ternatese sul versante che guarda verso il lago di Monate. Il cementificio, le fabbriche di calce e le edificazioni dei villetti hanno senz'altro contribuito a modificare i lineamenti del paesaggio naturale di quelle zone. Dal punto di vista vegetazionale, nella parte settentrionale del territorio ternanese, e si incontrano anche un paio di fustaie con prevalenza di querce rosse, pini esotici e abeti rossi, frutto evidente dell'opera dell'uomo. Mentre dell'abitato fino sulle sponde del lago si incontrano solo robinie, querce e qualche ontano e frassino. Queste ultime essenze si trovano poi proseguendo verso San Sepolcro, che oggi è un nucleo rurale di Cascine, ma che in passato era un importantissimo centro monastico sorto sulla strada verso la Svizzera. Per parlare delle vicende religiose di San Sepolcro, bisogna risalire all'XI secolo, quando il comitato del Seprio estendeva fin qui le sue proprietà fondiarie, con le due capisaldi politici di Angera e soprattutto di Brebbia. Quest'ultima in particolare, dopo essere stata vicus romano, fu centro di una pieve dominata dall'arcivescovo di Milano, che possedeva pure un importante castello, ora scomparso, del quale si poteva comodamente controllare i traffici che passavano lungo il percorso Milano-Svizzera. Bisogna anche ricordare che la prima importante penetrazione religiosa nel territorio del Verbano sud-orientale era avvenuta nel IX secolo, quando il monastero benedettino di San Pietro, in Cielo Auro di Pavia, aveva fondato in epoca carolingia il monastero di San Donato di Sesto Calende, vero punto nodale per il controllo di una serie di traffici non solo religiosi. E la cosa ovviamente risultò molto sgradita alla Chiesa ambrosiana, che pur simulando un certo distacco, tentò in ogni modo di limitare l'influenza dei monaci pavesi in queste zone milanesi. E la storia continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.